ma l'idea di veder sfilare questo potente mezzo che dà il prestigio con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
Allora, buonasera. Lasciate prima di tutto che anch'io esprima un pensiero di intima gioia. L'intima gioia è questa: sono felice, gioioso di usare una famosa frase che non so chi ha inventato, ma chi l'ha inventato era uno che le sapeva, magari qualcuno della chat lo sa, e utilizzarla in questo modo. Non tutti i violenti sono fascisti, ma è certo che tutti i fascisti sono violenti. Stasera parleremo di rabbia, di persone arrabbiate. Ho messo in copertina Musk e Trump, poi le vicende italiane mi hanno fatto spostare verso Del Mastro, di cui parlerò un po', e poi c'è il microfono aperto. Dopo la sigla metto in chat il link per partecipare, per cui chi vuole partecipare, magari anche qualcuno di quelli che ho nominato ieri, che non si fanno mai vedere. Ah, divertente, la storia del generale Vesè, che ieri insomma mi aveva attaccato su Twitter, che a proposito ho cominciato a usare il profilo Blue Sky, quindi qualcuno, se qualcuno vuole, mi può cercare anche su Blue Sky, visto che c'è questa transumanza da Twitter, non X, a Blue Sky. Può cercarmi anche lì, adesso vedremo un po' di animare quel profilo. Dicevo, quello che mi aveva attaccato ieri su Twitter, che poi oggi ha scritto, evidentemente stamattina molto presto ha scritto, evidentemente manifestando il fatto che ha seguito la puntata, perché ha citato il parmigiano, il grana padano, il pecorino, il taleggio, quindi ha seguito che cosa abbiamo detto ieri, si è giustificato su Twitter per il fatto di non essere venuto a dibattere con me dicendo che era in aereo. Ora, se sei in aereo, allora, che io sappia, secondo le normative, non puoi collegarti su internet. Forse doveva prendere un aereo, chissà. Boh. Comunque, fatto sta che, come tutti quanti gli altri, nel momento in cui li inviti a sostenere certe posizioni, spariscono, evaporano. E come ho detto, l'altro, il Franco, invece, addirittura ha cancellato il profilo. Va bene, allora sigla, e stasera parliamo di tutte queste belle cose. Durante la sigla metto anche il link per poter entrare qui in live e stare qualche minuto con me a commentare, oppure a proporre anche degli altri temi. Non è che dobbiamo parlare per forza di ciò che ho scelto. Quindi 60 secondi e poi ci vediamo qui. Allora, il link l'ho messo, aspettate un attimo, Lino Milita oggi ha fatto il suo solito bellissimo commento, cambiando la come si dice, il, Madonna, mi sono stanco, abbiate pazienza. Comunque il Doge in delimitazione oceanica generale d'eremitaggio, fantasioso però, effettivamente. Allora, sì, il Doge, ma non parlerò del Doge stasera, parlerò un pochino di, appunto, dei due, delle nomine, di ciò che si capisce delle future nomine di Trump, che non promettono nulla di buono, e appunto di questo clima di rabbia diffusa. E anche non soltanto di rabbia, perché vedete, Del Mastro è soltanto l'ultimo degli esponenti di Fratelli d'Italia che rivela che cosa intimamente pensano. Io ho sempre detto, lo ricorderete, e anzi mi scuso se lo ripeto troppo spesso fino a diventare noioso, io non ho grandi timori per la tenuta democratica del paese, ho però grandi timori per l'esposizione di questa sottocultura violenta, prevaricatrice, anche un po' schifosa. Del Mastro il pistolero di Capodanno, sì, è anche un'altra cosa, Gennaro. Infatti sono andato a riguardarmi poco prima di iniziare questo Daily Spot a che punto fosse quella vicenda sul pistolero di Capodanno. Poi vi ricordate, la vicenda assunse molto i contorni della vicenda all'italiana, in cui si palleggiano le responsabilità, chi c'era dice no, io non c'ero, e se c'ero non ho visto, oppure se ho visto dormivo. È una cosa abbastanza imbarazzante. Vicenda detta molto semplicemente che a un certo punto il caposcorta di Del Mastro, durante la festa di Natale, è rimasto colpito da un colpo di pistola, da un proiettile, sparato, non si sa bene da chi, sembra che la pistola era sicuramente di tal Pozzolo, mi pare che si chiamasse, un consigliere, credo, comunale, sempre di Fratelli d'Italia, di questa bella gente, che va in giro con la pistola armata. Sì, a Capodanno e a Natale qualcuno una volta usava a sparare, qualcuno lo fa ancora oggi, soprattutto nella terra da cui vengo io. Io mi ricordo i Natali e i Capodanni di tanti anni fa in cui qualche colpo di pistola si sentiva, generalmente sparato in aria, qualche volta sparato all'altezza palazzo, infatti qualcuno poi ci rimane, qualcuno rimane ferito da questa cosa. Però che lo faccia un politico, ancorché di Fratelli d'Italia o ancorché consigliere comunale, fa abbastanza impressione, ma ancora più impressione, almeno a me, fa questo nascondersi dietro le loro non debolezze, la loro cultura, ripeto, sottocultura violenta, offensiva verso gli altri, prevaricatrice, perché in fondo sanno di doversene vergognare. Però ogni tanto vengono fuori, no? Certi pensieri che sono radicati vengono fuori, quello che succede è che vengono fuori spontaneamente, non si rendono conto di essere ripresi, di essere davanti ad una telecamera in una cerimonia ufficiale, quindi ogni tanto la fanno fuori dal vaso, e oggi Del Mastro l'ha fatto fuori dal vaso, rivelando appunto che per loro al delinquente, o meglio ancora al presunto delinquente, bisogna togliere l'aria, e loro gioiscono del togliere l'aria, questo a prescindere da ciò che faranno, perché adesso vi racconto un'altra storia che qualcuno ha dimenticato, ma che io per fortuna non dimentico, perché non so per quale strano dono, strana combinazione, riesco a dimenticare con che cosa ho cenato poco fa, però ricordo benissimo alcune affermazioni dei politici. A proposito Del Mastro ancora, prima di raccontarvi quest'altro episodio, c'è un altro che lo riguarda. Del Mastro è sotto processo per rivelazione di segreto d'ufficio. La vicenda è quella che riguardava il terrorista Cospito. A un certo punto Donzelli in aula, il suo amicone Donzelli, in aula, rivela, per contestare una visita fatta in carcere da alcuni esponenti del PD, rivela che questo Cospito, questo terrorista, che risulta probabilmente, anzi sicuramente, sta anche a ben diritto, a giusta ragione, in carcere, visto che non si è mai dissociato dalla lotta armata, rivela Donzelli una conversazione che è stata carpita dall'amministrazione penitenziaria, conversazione che riguardava lo sciopero della fame che Cospito stava facendo per far abolire le pene previste dal 41 bis, il carcere duro. Nel fare questo, Donzelli, perché l'altra caratteristica dei fascisti è che generalmente sono ignoranti, sono violenti, ignoranti, non hanno cultura istituzionale, e nella loro ignoranza non si rendono conto che certe cose non le puoi dire. Poi Donzelli scivolò anche in una maniera pessima in aula, scena orrenda, in cui chiedeva a quei parlamentari del Partito Democratico, che probabilmente non sono tanto migliori di lui, probabilmente non so neanche chi fossero sinceramente, però il personale politico italiano, tanto a destra quanto a sinistra, è così scadente che probabilmente non sono migliori di lui, però contestava a questi parlamentari che stavano, tra l'altro, perché una prerogativa del parlamentare quella di poter andare a verificare le condizioni carcerarie, contestava ai parlamentari del PD di stare dalla parte dei terroristi. Una cosa schifosa, per cui non mi risulta che Donzelli si sia mai scusato. E allora, poiché quelle informazioni, quelle relative alle intercettazioni in cui Cospito diceva che stava facendo quella roba lì per abolire la pena prevista al 41 bis, non potevano essere in mano a Donzelli, dovevano essere state, come dire, rivelate da qualcuno. E quel qualcuno, secondo la Procura di Roma, è proprio Del Mastro. Poi mi ricordo che è stato, hanno raccontato, no, ma noi vivevamo insieme, avevamo affittato un appartamento insieme, quindi forse, Comunque sappiate che Del Mastro, sottosegretario al Ministero della Giustizia, colui che oggi ha pronunciato queste parole vergognose, che lui gode, è pieno di gioia quando si toglie l'aria ai carcerati, questo Del Mastro rischia, molto lontanamente, attenzione, di fare la stessa fine. Perché adesso è rinviato a giudizio, ci sono state già delle udienze, tra l'altro una udienza, credo che sia l'ultima, quella di settembre del 2024, la potete trovare se ve la volete seguire, se avete questa perversione, sul sito di Radio Radicale, la potete anche scaricare, io non l'ho fatto, mi interessa pochissimo. Ecco, Sebastiano, poi dopo... perché questo microfono aperto, io spero ancora che venga qualcuno, però vado avanti, vedo che arrivano un sacco di spunti, ecco Gennaro, ciao Gennaro, oggi non ho salutato nessuno, vi saluto tutti, ho visto passare prima Mauro, eccolo lì, ho visto passare Leila, ciao Leila, ho visto passare Sergio, Tomat, ciao Sergio, e tutti quanti gli altri, quindi un saluto collettivo a tutti. Ecco, Gennaro ci conferma quello che succede a Napoli. Io non sono di Napoli, sono di Salerno, come molti di voi sanno, e tra l'altro ho vissuto per una parte della mia infanzia in una provincia di Salerno, a nord di Salerno, che è molto più vicina a Napoli che non a Salerno, però anche a Salerno succedono certe cose. Stavo dicendo... questo stesso Del Mastro, dicevo, è imputato e la pena prevista per rivelazione di segreto d'ufficio va da 2 a 5. Difficile che venga condannato, è difficile ancora che in caso di condanna debba, anzi, escludere che si faccia il carcere. Però si trova dall'altra parte, non si trova dalla parte dei giudici. Guarda caso, il contrappasso, la catarsi. Oggi Del Mastro si trova dalla parte degli imputati, quindi teoricamente dalla parte di quelli a cui lui con grande godimento vuole togliere l'aria. E a proposito di togliere l'aria, adesso vi faccio vedere un'altra cosa di cui ho parlato poche volte e francamente, anche se sono orgoglioso di averne parlato, mi vergogno un po' di averne parlato così poco. Lo vedete? Allora, questo è il dato aggiornato, spero che si veda, forse un po' piccolo, ma si dovrebbe vedere, dei decessi in carcere. Questo è l'andamento al 1992 a oggi. Oggi significa ottobre del 2024. siamo a 80 suicidi in carcere. Avevo detto qualche mese fa, un paio di mesi fa, oh ciao il nomade, anche tu della provincia di Salerno? Beh, scrivimi, così vediamo se qualche volta ci incontriamo quando sono a Salerno. Dicevo un paio di mesi fa, quando ho parlato della situazione carceraria in Italia, che se il trend dovesse essere confermato anche negli ultimi mesi dell'anno, quest'anno supereremo i 100 morti per suicidio in carcere. Adesso vi faccio vedere quel numerino piccolo, peraltro, quello lì che vedete qui in basso, è il totale. In questo programma che uso per fare i grafici, essendo fuori scala, non viene messo sulla scala normale. Il totale di suicidi dal 1992 al 2024 è di 1804 morti suicide in carcere. Ripeto il numero, 1804 morti. È una strage. Chi sta in carcere, al netto degli errori giudiziari, merita di stare in carcere. Ma essendo un essere umano, merita anche di vivere in modo decente, certo con restrizioni, ovviamente, c'è la restrizione della libertà. Però questi numeri, 80 morti da gennaio ad ottobre, sono una enormità. Enormità. Qui poi ci sono le altre cause. Fra le altre cause, cioè, ci sono tutte le altre cause di morti, di decessi in carcere. Questo è il totale. 219 quest'anno le persone che sono morte in carcere, fra suicidi ed altre cause, 4.833 persone morte in carcere. La percentuale di suicidi sul totale delle morti, non ho avuto il tempo, volevo fare la percentuale sulla popolazione carceraria, ma magari la faremo un'altra volta. Il 37% dei decessi avvenuti in carcere quest'anno dipende da suicidi. Vedete, ci sono punte del 49%, 47%, 38, 39, 36. Cioè, vi rendete conto che uno, più di uno su tre dei decessi in carcere è dovuto a suicidio? Cioè, a me, io rimango... Cioè, mi vergogno perché questo sistema carcerario, porca puttana, è il sistema carcerario del mio paese. Io mi vergogno in quanto italiano di questa roba. Mi vergogno. Allora, sì, ho letto delle classifiche, ACAN, ho letto delle classifiche. Non so se la percentuale, il tasso di morte in carcere è il più alto dell'Unione Europea, so che siamo molto in alto, mi ricordo che l'Ungheria sta messa peggio di noi, guarda caso. Uno dei paesi a cui vogliamo somigliare, guarda caso. Comunque, anzi, questo è un ottimo spunto, ACAM, e magari preparo una puntata così mi vado a scaricare un po' i dati sulla situazione carceraria nell'Unione Europea. Tra l'altro l'Italia è anche sotto osservazione ed è stata anche già multata per la situazione carceraria, e se ricordo bene abbiamo ancora aperta una o due procedure di infrazione per la situazione carceraria. Comunque preparerò i numeri e poi ci farò uno speciale. Capite? Capite? Più di uno su tre dei decessi avvenuti in carcere avviene per suicidio. Io credo che non ci sia altro da dire. Ma non ho finito, perché qualcos'altro lo voglio dire. La signora Giorgia Meloni, ecco che torna alla memoria, no? Quella memoria che tante volte mi aiuta quando devo commentare i fatti economici e politici, per fortuna. La signora Meloni nel 2018, sono andato a controllare, c'è la memoria della rete che mi aiuta, e ho verificato effettivamente nel 2018, quella arriva Matteo. E lo faccio entrare subito. Ciao Matteo.
Ciao Costa.
Finisco questo passaggio e poi ti do la parola. Nel 2018 la signora Meloni fa un tweet e anche un post su Facebook, c'era anche il filmato, poi l'ha tolto, perché torniamo un attimo indietro. Questi in fondo si vergognano delle porcherie che pensano e che dicono. Quindi fa questo tweet, fa questo post, fa questo video che viene pubblicato su YouTube e anche su Facebook, la signora Meloni, nel quale video promette che quando loro saranno al governo cancelleranno il reato di tortura, cancelleranno loro di Fratelli d'Italia il reato di tortura, leggo letteralmente, perché impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro, agli agenti di polizia e agli agenti penitenziari. Il reato di tortura impedisce agli agenti di fare il loro lavoro, perché il lavoro degli agenti, secondo il violento fascista, è quello di utilizzare anche la tortura, laddove lo ritenga necessario, non dove è necessario, dove lo ritiene lui necessario, posto che la tortura non è mai necessaria. Tra l'altro ho appena terminato di vedere un bel documentario che c'è su Netflix su i criteri di i protocolli di interrogatori speciali che gli Stati Uniti adottarono per un certo periodo di tempo dopo le Torri Gemelle, dove era compreso il waterboarding e così via. Vabbè, ma questo è un altro tema, non so neanche se è il caso di trattarlo. Capite? La signora Meloni diceva che quando sarebbe andata al governo avrebbe tolto il reato di tortura, che peraltro è stato introdotto nel nostro ordinamento penale soltanto nel 2017. Però il reato di tortura non deve essere un reato. La tortura non è un reato, perché altrimenti i nostri poliziotti non possono fare bene il loro lavoro. Poi qualcuno gli avrà detto, guarda che forse l'ha detto un po' grossa, e le ha cancellato il tweet e il post. Perché in fondo, perché nel loro animo c'è questo, non c'è il rispetto degli esseri umani. E il rispetto degli esseri umani va rispettato, va dato tanto alle persone per bene quanto ai delinquenti. Certo, ai delinquenti un po' meno, perché gli si priva della loro libertà, magari si prova anche a riabilitarli, no? Qualche volta con successo, spesso con successo, di quello non si parla mai, qualche volta purtroppo senza successo. Ma il punto centrale è questo: siamo governati da persone che, anche se si nascondono al dire che sono fascisti nell'animo. Essere fascista non significa necessariamente, come ha detto quell'altro personaggio a cui non voglio attribuire aggettivi, ma potete immaginarli, che Bruno Vespa l'altra sera, quando ha detto, tra l'altro un falso storico, peraltro, per altre sono così. E allora, e chiudo, io dicevo, ho paura non tanto per la tenuta democratica, ma quanto per il fatto che questi sono così e quindi fanno l'assalto alla magistratura, che ha le sue colpe, fanno l'assalto alla stampa e querelano il giornalista che non è d'accordo con loro, quindi cercano di intimidire, e poi vengono fuori perché vedono e consentono a quelli che la pensano come loro di venire fuori, perché il clima in questo momento è favorevole. Il clima è favorevole alla violenza verbale. Non vorrei che dalla violenza verbale si passasse ad un altro tipo di violenza. E io qui mi taccio, mi riposo un attimo e ascolto con grande piacere il mio amico Matteo.
Allora, io non mi metto a intervenire sul tema del reato di tortura, perché non è il mio ambito, e da che mondo è mondo, se non si sa bisogna tacere. Rimanendo invece sul tema della live, si apre la questione degli ultimi annunci di Trump, che appunto il tema del Doge sinceramente mi preoccupa un po'. Allora, formalmente, da un punto di vista degli ideali, del principio, è ottimale che un presidente o comunque chi ha incarichi di governo si pronunci a favore dell'efficientamento della macchina burocratica. Sappiamo che la burocrazia uccide il sistema economico e abbiamo visto in questi anni, nel contesto europeo, quanto sul fronte ambientale, sul fronte dell'intelligenza artificiale e tutti gli altri aspetti, diciamo, la regolamentazione uccida, soffochi l'innovazione e lo spirito imprenditoriale. Il problema però qual è? Che nel contesto del Doge io sono fortemente preoccupato. Musk sarà anche un imprenditore, avrà anche capacità, idee, ispirazione, ma abbiamo un pesantissimo conflitto di interessi e ben sappiamo che le industrie di Musk hanno pesanti contratti con il governo federale. L'abbiamo visto con la NASA, lo vediamo comunque gli interessi per quanto riguarda Tesla. E quindi io mi interrogo su questo, ma soprattutto c'è un altro aspetto poi. Musk, quali sono le posizioni di Musk sull'IRA, sulle politiche ambientali? Perché sappiamo che Trump dovrà prendere i fondi a qualche parte per portare avanti il suo taglio delle tasse.
Action Act, sì, quello è un punto molto interessante, fai bene a sottolinearlo, Matteo.
Perché di fatto sappiamo che Trump è finanziato in ambito elettorale dall'industria del petrolio, del carbone, del gas, e che lui ha promesso di ridurre il più possibile regolamentazioni che non riguardano soltanto appunto l'ambito energetico, ma anche quello manifatturiero. Quindi bisognerà vedere, secondo me, anche lì come interverranno.
Oltre sì, Matteo, c'è una cosa però. Allora, fermo restando che hai vinto le elezioni, puoi nominare chi vuoi, eccetera. Mm-hmm. Però il fatto che nomini Musk, che dia un potere così grande a Musk, che non è soltanto un ripagare Musk dell'appoggio incondizionato e anche molto caro che Musk ha dato a Trump, non mi sembra una mossa molto tranquillizzante. Perché sì, Musk è sicuramente geniale in certe cose, è sicuramente un imprenditore di successo, altrimenti non sarebbe diventato l'uomo più ricco del mondo per patrimonio. Però un potere mediatico, ma oggi è stata la grande fuga, no? Che non è la prima, da X verso altri visi, soprattutto verso Blue Sky. Io pure, che tra l'altro avevo dimenticato di aver aperto... Io me l'avevo dimenticato, poi dopo ho scoperto, stavo facendo l'account, scopro che già avevo l'account. Io ho aperto Blue Sky. Poi invece mi sono ricordato, perché sono andato a vedere quando l'avevo aperto, ed era il periodo in cui Musk stava acquistando... C'era stata l'altra grande fuga. Quindi, a prescindere da questo, però, perché ripeto, è un suo diritto, è il potere che gli dà. Cioè, Musk sembra che sarà impegnato fondamentalmente su due dossier, e uno lo posso comprendere, che è quello che dicevi tu, e cioè non tanto la deregulation, ma quanto l'efficientamento che passa attraverso la deregulation. Ora, teniamo presente una cosa, gli Stati Uniti si lamentano dell'eccessiva burocrazia, pensate se uno di questi stesse da noi in Italia, dove la burocrazia è n volte quella americana, per quasi tutti i dossier, non tutti, però per quasi tutto è molto più pesante. C'è un comparto dove la burocrazia americana è tremenda, proprio quello del trade, dell'import per i prodotti alimentari, ma questa è un'altra storia. Però sembra che Musk sia direttamente coinvolto anche su dossier di politica estera. Ora, è vero che la politica estera li fa soprattutto con i soldi e con gli affari. Però non è che sono particolarmente contento o tranquillo per questa cosa. Poi ci sono le altre nomine, Matteo. Adesso non ricordo i nomi. C'è la nomina di quella tizia, cos'è, una giornalista.
Aspetta che ti recupero i nomi. Allora, che avevo fatto un attimo di ricerca prima. Dov'è? Un attimo. Allora, la Susie Wiles, che è a capo dello staff alla salute, Kennedy Jr.
Jr. che è un noto Novax, un noto complottista, probabilmente il nipote sfigato, ultra sfigato di una famiglia che invece ha dato anche degli eroi di guerra all'America. Sono nomine che a me sembrano voler dire, che sembrano voler significare che Trump è ancora in campagna elettorale, e cioè sta dicendo: guardate che io non sono quello che qualcuno spera che io diventi, cioè uno che poi nel momento del bisogno, nel momento in cui ha delle responsabilità, è diverso da quello della campagna elettorale, quindi meno determinato, meno incazzato, meno non arrabbiato. Io sono proprio quello lì, infatti sto prendendo come collaboratori di staff persone che sono estremiste. Ce l'abbiamo l'account Blue Sky, Dio, l'ho appena detto.
Ce l'ho pure io, se per quello. No, ma comunque Costa, a parte le nomine dei Novax che lasciano il tempo che trovano, voglio vederli proprio poi operativamente contro le agenzie, quanti danni faranno effettivamente. Abbiamo le nomine alla giustizia, quella per il Pentagono.
Bravo.
Lì sono dolori, sono tanti dolori, perché io ho la bruttissima impressione e allora, ti ho appena finito di scrivere l'articolo, quello sulla bilancia commerciale. Trump è una minaccia all'indipendenza delle istituzioni e l'abbiamo ben visto. Da una parte abbiamo la minaccia futura fra due anni della fine di Powell. E lì, se ci sarà l'inflazione in corso, sono dolori e sono dolori gravi. Perché se mina la fiducia della Federal Reserve, la fiducia dei mercati della Federal Reserve, non la vedo bene per l'economia americana, ma neanche per il commercio internazionale, visto il ruolo del dollaro. Se abbiamo poi una rivisitazione dei ruoli in capo al Pentagono, dove sappiamo che la forza deterrente degli Stati Uniti risiede nell'esercito, e abbiamo visto Trump quali policy porta avanti in materia militare, considerato adesso l'Ucraina, Israele, la Corea del Nord che come al solito fa quello che vuole, non la vedo bene. La giustizia, ovviamente, lì ha una Corte Suprema che gli fa da fiancheggiatore, non è proprio un futuro abbastanza roseo, per quanto poi si possa dire ok, avete paura di questi isolazionisti che tanto sbraito in campagna elettorale, poi quando si scontrano con la realtà cambiano. Trump non è il nazionalista di noi altri, lo ha già dimostrato nella sua prima presidenza, l'ha dimostrato con Capitol Hill 4 anni fa, quindi certo, la vedo veramente nera.
Certo. Esatto. Allora no, ho recuperato questo Smith One. Il tasso di giri è la metà di quello italiano, è un paese con un tasso di giri della popolazione generale doppio di quello italiano, quindi al netto delle carceri il tasso è doppio. No, ma poi me li vado a recuperare questi dati, perché adesso sono abbastanza, poi a me qualunque cosa mi dia lo spunto per cercare i dati e per capire di più mi dà brivido e quindi sono contento. Altri commenti? Eugenio che ha scritto due commenti francamente imbarazzanti, ma uno che lo salva, in cui dice che è bello confrontarsi anche se la si pensa diversamente, sono d'accordo, quindi non recupero gli altri due commenti imbarazzanti che ha scritto Eugenio. Qui dice: io non mi scandalizzo, immagino che manchi un non mi scandalizzo delle morti in carcere, io mi scandalizzo di più delle morti in strada. Io mi scandalizzo di tutte le morti, con la differenza che in strada puoi morire difficilmente da suicida, quando muori in carcere, quando sei sotto la custodia dello Stato, secondo me lo Stato che ti ha un custodia si deve porre delle domande. Non so se è chiaro, Eugenio, quello che sto dicendo. Se tu sei a casa mia, ospite, forzato, e io ho la responsabilità di, secondo l'ordinamento carcerario italiano, di riabilitarti, ma anche di tenerti in vita e di curarti se stai male, e tutti i suicidi, evidentemente c'è qualcosa non va nel come io tengo la mia casa. Non so se è chiaro, Eugenio. Ovviamente gli esempi sono tutti quanti un pochino estremi. Ho fatto l'esempio di, appunto, tu vieni in casa mia, stai da me un mese, dopo un mese ti suicidi per le condizioni in cui ti lascio vivere. C'è qualcosa che non va, su cui bisognerebbe riflettere. E noi invece, dico noi come, arriva un altro amico, ciao Francesco, dico noi come popolazione italiana, perché poi di queste cose tranne pochissimi non si occupa nessuno, dovremmo riflettere, vergognarci e fare qualcosa perché le condizioni cambino. Non girarsi all'altra parte e dire non mi scandalizzo, mi scandalizzo per i morti per strada. Francesco, che cosa ci vuoi dire?
Ciao Costa, ciao Matteo.
Ciao bello.
Ma ciao. Io giusto due commenti sul sul tema USA. L'ho scritto anche nei commenti, ma poi lo hanno detto in tanti. Io penso che le nomine più pericolose di questa nuova amministrazione Trump, per come si prospetta, se verranno approvate dal Congresso, sono la Tulsi Gabbard come capo dell'intelligence, che è una persona che sostanzialmente... ci sono evidenze credibili che sia un asset del Cremlino, o che quantomeno...
Sì, scusami, fammi fare pubblicità a Cecilia, io non sono riuscito oggi, non ho avuto proprio il tempo, volevo ascoltare la puntata di Cecilia Sala, che prima è stata anche indicata da qualcuno in chat. So che Cecilia ne ha parlato nel suo podcast.
Quella di ieri, Costa.
Quella di ieri. Ok. Devo andarla a recuperare perché sapevo che ne parlava, però veramente non ho avuto tempo, quindi la recupererò. Sembra essere un asset del Cremlino, sì.
Sì, sembra molto, se non è un asset, ha palesi simpatie, ma palesi molto forti e non so, al voler essere proprio ingenui, c'è una persona con forti simpatie che può portare anche, diciamo, a rivelazioni, diciamo, ingenue, ma davvero a voler essere molto ingenui. E l'altro invece che mi preoccupa molto, io so che l'America si è concentrata molto sulla figura che adesso non mi ricordo il nome, dell'Attorney General, quello che sarebbe l'equivalente del nostro ministro della giustizia. Guardavo stamattina e ieri le prime pagine del New York Times, del Wall Street Journal, parlavano principalmente di lui. Io ora non ricordo il mio nome, però da europeo... Matteo. Da europeo le figure che mi preoccupano di più sono quelle della Gabbard e anche del Secretary of Defense, Pete Hegseth. C'è un personaggio che è a dir poco imbarazzante, cioè sembrano veramente le nomine...
Quello con i tatuaggi, no? È lui.
Con i tatuaggi, girano di foto da lui, da cowboy, col cappello da cowboy, cioè e anche lì c'era un articolo che ho letto ieri sera sul tardi, sul Financial Times, e c'è mezzo establishment della difesa a Washington che è in rivolta. In rivolta silenziosa, magari, perché ancora non però... con la stampa parlano, e anche lui insomma è un personaggio interessante considerando il dossier che poi andrà a gestire.
Ecco, Francesco, se mi interrompo, una cosa mi hai dato proprio in là, perché volevo dirla, poi tra le tante cose di cui parlare mi sono dimenticato. Io confido molto nel fatto che negli Stati Uniti la difesa è una cosa seria, non è come da noi. Da noi la difesa è... un po' di marescialli, un po' di graduati, nel senso di ufficiali. Sappiamo che spendiamo i soldi della difesa, non li spendiamo essenzialmente per gli stipendi e per le pensioni. Invece in America c'è una cultura della difesa che poi porta anche agli eccessi, per carità, però c'è una cultura e un rispetto per la difesa, per l'esercito, per l'aviazione, per la marina. E c'è anche una scuola che è molto prestigioso e molto importante.
West Point.
Ecco, io confido che è all'interno delle istituzioni della difesa e anche nell'opinione pubblica un asset delicato come quello della difesa non consenta a certi personaggi da fumetto, mi viene da pensare ai fumetti, alla Batman, di fare danni. Io in questo confido sinceramente. Se c'è un barlume di intelligenza, di razionalità negli Stati Uniti, io la vedo proprio lì, perché
il Pentagono è in rivolta, e io confido anche comunque sia che nella decenza del Congresso, ma comunque sia io mi aspetto comunque sia che dal Pentagono e da altri organi vengano forti istituzioni, almeno per cercare di arginare, se non addirittura di bloccare completamente le nomine di questi due personaggi, perché la Gabbard dovrà andare a sovraintendere 18 agenzie, di cui la CIA e l'FBI, e io dubito che la CIA sia disposta a farsi andare bene la Gabbard, cioè perché comunque sia, cioè, questa persona poi potrà sovraintendere determinate tipo di informazioni estremamente sensibili. Io ci pensavo stamattina, questa sera quando tornavo da lavoro, La CIA, soprattutto sotto la supervisione di Bill Barnes e della Avril Haines, che era la Haines era quella che praticamente copre attualmente la posizione della Galbraith. Cioè, quindi se la Galbraith dovesse venire confermata, sostituirà Avril Haines. Sia la Haines che Bill Barnes, che erano il direttore della CIA, hanno fatto un ottimo lavoro a mio modesto parere, nel risollevare l'opinione di questa agenzia e in generale dell'intelligence americana, perché nel 2002 erano quelli che, ma no, ma non succede, erano quelli che dicevano, ragazzi, questo invade, eh? Questo invade, cioè, noi siamo convinti e ve lo stiamo dicendo. E alla fine sembrano che erano gli unici che ci avevano preso. Quando mesi fa ci fu l'attentato di matrice islamica a Mosca, era notizia di qualche giorno prima che l'intelligence americana aveva avvertito i russi e i ruschi avevano ignorato e poi avevano cercato di rigirare la frittata. No, ma loro in realtà non ci avevano avvertito, anzi l'hanno ideata loro, bla bla bla. Però, insomma, la credibilità della Central Intelligence Agency e in generale di tutta l'intelligence americana sotto Avril Haines e della CIA in particolar modo sotto Bill Burns aveva effettivamente ottenuto certi punti a favore. Se veramente la Galbraith viene nominata, io non so che cosa può succedere. Che razza di colobrodo potrebbe diventare e soprattutto che danno enorme sarebbe la reputazione di questa di questo istituto di questa dell'intelligence americana tout court, direi. In ultimo, proprio forse le meno gravi a sto punto, considerando il livello di queste due, io sinceramente non sono neanche tranquillo con Marco Rubio come Secretary of
Ah,
State.
certo, hai ragione.
Personaggio abbastanza grottesco pure lui, che insomma, uno che voglio dire, prendi come segretario di Stato una persona che magari dovrebbe essere una sorta di mediatore e di mitigare, ti prendi una persona che invece va a brutto muso contro tutti. Posso capire, posso diciamo spezzargli una lancia conoscendosi l'origine latinoamericana, che lui ce l'abbia a morte con Maduro e col Venezuela. Ma il Venezuela è una repubblica delle banane, se invece vai a brutto muso contro la Cina e contro l'Iran, quando invece vuoi cercare una posizione più mite e diplomatica, beh, la cosa forse ha un po' più di peso. E poi il National Security Advisor, che è sempre della Florida, ma non mi ricordo nemmeno lui di come si chiama, che è un'altra figura estremamente importante che prenderà il posto di Jake Sullivan, che anche lui è un altro bel soggetto.
Sì, ma per questo, che poi ci ho pensato, perché guardando il meme che è stato peraltro ripubblicato anche da Elon Musk, ho pensato, Blues Brothers, poi aveva detto The Black Brothers, no, più che Black, questi sono Hungry Brothers, cioè è proprio gente arrabbiata, gente che non è neanche arrabbiata, però credo, non sono capace di fare il profilo psicologico di questi. Per qualche riscatto sociale o qualche cosa, gente che è arrabbiata col mondo perché credo che voglia esprimere una sorta di supremazia.
Ma
A me
non lo so
sembra
fino a
veramente una
quanto.
persona arrabbiata.
Non so fino a
Vai.
quanto uno possa considerarli arrabbiati. Cioè, posso considerare un personaggio come Trump arrabbiato, soprattutto in cerca di vendetta, soprattutto verso quelli che l'hanno ostacolato negli anni passati. Ma uno come J.D. Vance, uno come Elon Musk, uno come
Beh,
Robert
lì c'è però il
Gates.
riscatto, cioè il riscatto suprematista. Cioè, arrabbiati in che senso? Nel caso di Vance, se leggi sicuramente l'hai letto il libro oppure se hai visto il film.
No, mi sono rifiutato anche perché avevo
Fai bene,
sentito.
e fai bene. Tanto il libro quanto il film, pessimi entrambi. Poi il film è stato anche premiato, non so per quale
Il libro
ragione.
avevo una mezza idea di prenderlo, ma poi ho sentito da parte di Michele e da altre persone che è di una noia mortale, e allora ho detto non ne vale neanche la pena.
Te lo confermo anch'io, quindi non ne vale veramente la pena. Però c'è questa cosa, no? Nella famiglia disagiata, che è proprio una tipica famiglia del Midwest, o
Dall'Appalachia.
del West, esatto, americano, non so, famiglie che si vedono alcuni in molta cinematografia americana, e lui che poi attraverso questa forza di volontà, a volte che viene meno, a volte che riemerge prepotente, non soltanto si laurea due volte, ma riesce anche a, a diventare un pezzo grosso. Adesso ce, ce lo troviamo lì. Però c'è una rabbia di fondo, c'è una rabbia di fondo. E la sua rabbia è contro una trasformazione della società che non è quella che lui vorrebbe. Le società si trasformano per processi, come dire, meccanici, quindi che prescindono dalla volontà anche degli attori, anche dei governanti. E loro cercano di fermarla, la trasformazione della società americana, che poi ha tutti i suoi difetti, perché la cultura woke qui l'abbiamo... l'abbiamo stigmatizzata tantissime volte, per cui non, non è che vogliamo difendere quella, quella roba lì. Però è una reazione, io ci vedo la reazione di rabbia. Quando lui prende delle...
Da quel punto di vista sono assolutamente d'accordo. Io credo che ci fosse un commento del, di uno storico inglese... che si chiama Neil Ferguson, è un, lui è molto interessante, ha scritto anche diversi libri molto interessanti, e, se non sbaglio tiene una colonna su Bloomberg, aveva fatto un tweet che adesso non mi ricordo nel parola per parola, ma sostanzialmente lui diceva questa è una vittoria della subculture, della, del machismo alla Andrew Tate, del Bitcoin, è una vittoria di tutte quelle figure, ecco, ecco quell'altro canadese Jordan Peterson, tutti questi personaggi che comunque sono emersi magari anche tramite internet, sono fenomeni che sono emersi tramite internet e sono andati lì ad alimentare una subcultura di persone frustrate, scontente, che si sentivano comunque sia marginalizzate. Quindi più che una vittoria destra contro sinistra nel senso classico, anche se estrema destra o estrema sinistra, questa lui diceva è proprio una vittoria della subcultura, di quel tipo di subcultura lì, machista, tossica, che si è andata a alimentare per certi anni, che ha fermentato nella, nella subcultura internettiana, su YouTube, su Twitter, /X, eccetera, eccetera. Ed è vero, perché Musk è un prodotto, mediaticamente parlando, perché nulla gli toglie il suo genio imprenditoriale e anche visionario, però mediaticamente parlando Musk è un prodotto di quello. E ha alimentato lui con i Bitcoin, i meme, tutta sta roba. È un prodotto che è di quella cultura lì, che in quella cultura ci ha sguazzato. Ma lui come...
Sì, ma non solo lui. È una versione ideologica di una parte dell'America che appunto si contrappone a una certa evoluzione della società, possiamo metterla in questi termini. Peterson, Andrew Tate, sono tutti esponenti di una cultura che... portano a questo ideale del maschio sigma, neanche più alfa, il maschio sigma... Sì, sì, sì. Esatto. Forte, orgoglioso, portatore avanti di sedicenti valori ancestrali, la famiglia tradizionale, la versione alla novità o la versione all'integrazione multiculturale non basata su un sedicente rispetto della cultura in casa propria, sono emanazioni. Allora, Peterson magari per certi aspetti anche no, ma possiamo dire che è l'esposizione proprio della versione peggiore del conservatorismo. Questi sono reazionari. Musk è figlio delle dinamiche dei social, però altri appunto sono persone che hanno fatto della propria ideologia reazionaria, antiscientifica e quant'altro un marchio di fabbrica, che hanno imparato a vendere, hanno fatto leva sulle paure delle persone degli ultimi anni, specialmente da impatto Covid, e ci hanno marciato sopra. Hanno cercato, secondo me, come hanno fatto tanti altri, di trovare quelle correnti, quelle idee che tanto danno fastidio alla maggior parte delle persone, soprattutto i fattori economici, che sono la vera agenda che detta la politica americana, e da lì poi ci hanno inserito pian piano, un colpetto alla volta, tutte le loro idee. Quindi si sono resi presentabili. E oggi appunto si paga il prezzo della comunicazione. Internet è devastante. E di fatto Musk l'ha dimostrato con X, l'uso che ne ha fatto. Poi ovviamente adesso le furie da X dimostrano che c'è un mercato che la fa anche pagare certe scelte imprenditoriali, però ormai il dado è tratto.
Guardate ragazzi, io mi sono convinto di questa cosa, soprattutto dopo che ho visto il tuo video, Costa, quando è intervenuto anche Giulio e ha parlato dell'intervista di Trump che è andato a Joe Rogan. Avevo letto il tweet di questo storico inglese Neil Ferguson prima, dopo praticamente, e mi aveva dato molto da pensare. Poi quando effettivamente Giulio aveva citato Joe Rogan, che io me l'ero proprio scordato questo pezzo, ho detto sì, è assolutamente quello, cioè è assolutamente la vittoria di non so nemmeno come dire, cioè non mi verrebbe nemmeno di dire quell'America lì, perché oggi con l'internet quei fenomeni, quella subcultura non è presente solo in America. Ha vinto ora in America, ma non è solo in America.
E hai perfettamente ragione, Francesco.
Ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo in Francia, ce l'abbiamo in Europa comunque sia, perché con l'internet e quella subcultura lì è tutta nata e cresciuta nei blog, nei forum, su Twitter, su YouTube. Personaggi come, ripeto, Andrew Tate, sono nati lì. Anche per dire, ragazzi, cioè, stasera c'è l'incontro di box fra Mike Tyson e quel pugile youtuber Jake Paul e il fratello, che è pure un altro youtuber, Logan Paul. Quei due youtuber sono anche loro espressioni di quella cultura macista e tossica lì. E se non sbaglio c'era un video del fratello di uno dei due, quindi Logan Paul, che era lì vicino a Trump, insomma era una sorta di endorsement a Trump che circolava qualche tempo di fa. Quindi questi personaggi qui hanno vinto.
Sì. Comunque ho visto il commento di Alexandra Georgieva, che giustamente faceva notare che Musk non è un modello di riferimento per la famiglia tradizionale. Assolutamente vero, non so le posizioni di Musk sulla famiglia tradizionale, però mi viene quasi a fare un'osservazione che c'è un'ipocrisia irricondita, innata in queste persone. Loro difendono degli ideali che loro stessi non praticano, il che mi ricorda certe pagine della nostra storia dove c'era gente che promuoveva certi ideali di persona, di tipo umano, che loro stessi non potevano incarnare. E i riferimenti ovviamente sono palesi a chi, di chi sto parlando. Parliamo di anni 30, giusto per dare maggiore indizio. Comunque, al di là, poi, secondo me, di quello che è il regresso della società americana, resterà l'agenda economica quella che detterà veramente l'andazzo. E lì mi interrogo sulla Cina e su quanto un segretario di Stato così duro possa causare o meno danni nei rapporti, ovvero aiutare a trovare un accordo con i cinesi, sapendo che Cina e Stati Uniti sono legati, diciamo, da fil spinato, perché sappiamo che i cinesi hanno bisogno del mercato americano, gli americani hanno bisogno dei cinesi per il debito pubblico, ma la Cina è paura per democratici e repubblicani, perché mina la leadership degli Stati Uniti a livello globale. E lì io mi pongo una vera domanda: Taiwan. Trump cederà su Taiwan, li ricatterà, li difenderà? Quello è un problema. Lo stretto di Taiwan ha un quinto del cablaggio internazionale per l'internet, ha le industrie per i microchip, non è proprio una cosa da lasciare alla leggera. E se Trump portasse avanti veramente la sua idea, ci devono pagare per la difesa, non il richiamo i cinesi o chissà che altro, li so cazzi. Veramente cazzi.
Esatto. Vabbè, ragazzi, io chiuderei, durata tanto stasera, 54 minuti. Oh, vi ringrazio Matteo, Francesco, ci vediamo presto con entrambi, tanto ogni tanto ci si incontra, con Matteo poi... va bene, allora ci si vede lunedì sera per degli spot, torniamo a degli spot tradizionale, poi venerdì della settimana prossima facciamo un altro microfono aperto. A questo punto il venerdì è battezzato come microfono aperto e il giovedì invece è battezzato come degli spot / quanto costa, perché facciamo un pochino di Economia, che pure ce n'è. Oggi sono usciti gli outlook della Commissione Europea. Ho scritto: va tutto bene, madame la Marchesa, ovviamente, ironicamente, ma ne parleremo settimana prossima. Vi auguro buon weekend. Per chi volesse fare un passaggio 22:30 sul mio canale, parliamo un po' di musica. Così, lo dico così, a bassa voce, perché sarà. Ok, grazie e buon weekend a tutti. Ciao.
Ciao, ciao, ciao a tutti.